Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app. Siamo in collegamento con Laura Mecca, ex direttrice della Società Storica Italiana del COASIT di Melbourne, per ricordare insieme a lei Sir James Gobbo. Laura, bentornata a Radio SBS innanzitutto.
Grazie Magica, buongiorno a tutti.
Ricordiamo Sir James a pochi giorni dalla sua scomparsa, un uomo che tu hai conosciuto molto bene proprio attraverso il tuo lavoro alla Società Storica Italiana di Melbourne. Prima di parlare di questa organizzazione che lui stesso ha creato, volevo ricordare insieme a te alcuni aspetti della vita di Sir James Gobbo, di quando non era ancora Sir James, non era ancora diventato baronetto. Una famiglia che era di origine veneta e che era venuta qui prima della nascita di James, che è nato quindi a Carlton, e che poi è tornata in Italia per fare ritorno in Australia e aprire quindi un ristorante. Tu sai bene dove si trovava questo caffè della famiglia Gobbo, vero? Dov'era?
Sì, aveva un nome stranissimo, St. Kilda Caffè, eppure era davanti in Victoria Street, proprio davanti al Victoria Market. Caffè che aveva aperto Sir James dopo che era tornato dall'Italia la seconda volta, e tant'è vero che aveva fatto venire qui anche una sorella molto più giovane che per aiutarlo con la conduzione di questo caffè.
Questo è il padre di Sir James, giusto?
Sì, sì, il padre di Sir James, anche perché la mamma era molto occupata a casa perché aveva una specie di camera d'affitto, aveva una boarding house e quindi non aveva molto tempo per il ristorante. Comunque questo ristorante, che era, Sir James lo raccontava sempre con grande risate, facevamo perché aveva due sale diverse, una diciamo era più per gli australiani, la bistecca e cose che c'era da mangiare anche, ma poi c'era l'altra, la sala diciamo così degli italiani. Perché degli italiani? Perché apriva alle 4 del mattino, alle 5 del mattino, perché arrivavano da Werribee tutti gli ortofrutticoli, coltivatori di ortaggi, per portare la loro merce al mercato da Victoria Street. Logicamente avevano una fame blu, a parte che erano abituati a mangiare bene la mattina, sostanzioso, non il caffè latte come noi o la brioche. Quindi andavano in questa sala dove gli venivano servito loro dei piatti enormi di minestra e minestrone, e la cosa buffa era che Sir James, con la seconda ondata, il padre aveva portato anche una macchina da caffè, la Cimbali, una delle prime ad arrivare a Melbourne. Solo che questa Cimbali avevano avuto difficoltà a montarla, insomma dopo un po' la macchina non funzionava più. Però figurati se un emigrante butta via una cosa senza usarla fino in fondo. E cosa facevano? Usavano il beccuccio a vapore, perché era per scaldare il latte, e per scaldare le minestre. Facevamo delle grandi risate al pensiero di queste minestre scaldate con la Cimbali, scaldate per gli emigranti, che questi contadini di Werribee, che venivano lì al mattino prestissimo, col freddo, volevano una bella minestra calda, che è tradizionale dei nostri contadini in tutta l'Italia, credo che mangino la mattina delle cose molto sostanziose.
Una bellissima storia, un aneddoto che appunto risale a quando James Gobbo era ancora un bambino e i suoi genitori gestivano questo ristorantino davanti al Queen Victoria Market. Tu conoscevi bene Sir James. Quello che colpisce dall'esterno è che effettivamente a quell'epoca, negli anni 30-40 dello secolo scorso, il figlio di due immigrati italiani abbia potuto poi studiare all'università, andare addirittura a Oxford, tornare a fare l'avvocato. È un percorso davvero incredibile.
È incredibile, e dietro c'era la madre che era molto ambiziosa, Regina, era molto ambiziosa, e Sir James prometteva bene, era un ragazzo molto studioso, contrariamente al fratello che invece non era molto studioso. Sir James prometteva bene, e poi la grande fortuna di Sir James di aver incontrato o avuto contatti con padre Modotti. Padre Modotti, che era questo padre italiano mandato qui nel 38 per guardare, tenere d'occhio la collettività italiana. E quindi con padre Modotti, che si era reso conto di questo ragazzo eccezionale, studiosissimo, ha mandato alla scuola cattolica, già in North Melbourne, dopodiché è riuscito a fargli avere una borsa di studio per Xavier College, che cosa che i Gobbo non si sarebbero potuti permettere, perché era sempre stata una scuola esclusiva e soprattutto era una scuola che era il centro della creme degli irlandesi. Non molti italiani andarono all'S. James, era uno dei primi ad andare a questa scuola. Quindi è stata la sua fortuna quella. Dopodiché ha fatto fino al VCE, al Xavier College, del quale poi sono rimaste molto amici. Era stato uno degli sponsors, uno dei migliaia di sponsorship di St. James che aveva coltivato nella sua vita. E dopodiché da lì, sempre sulla spinta dei padri di Xavier, che erano eccezionali, ha partecipato al concorso per andare a Oxford. E così fu il primo figlio di emigrante a finire a Oxford. Non solo, ma finì insieme a Bob Hawke, con il quale erano amicissimi.
Primo ministro Bob Hawke.
Sì, col ministro Bob Hawke erano all'Oxford insieme, e infatti Sir James rideva come un matto, perché credo che sia stato un po' Bob Hawke a svezzarlo in un certo senso a Oxford, perché Sir James dice: ancora adesso io ho questa visione di Bob Hawke che beveva così tanto e finiva sempre sotto il tavolo a Oxford, faceva dei grandi festini, e questa amicizia lui l'ha portata fino a che Bob Hawke è rimasto in vita. Molto spesso si vedevano ed erano in comunicazione, quindi un'amicizia incredibile, perché certo Bob Hawke non era lo stinco di santo che invece era Sir James, che era molto di chiesa, molto ligio al dovere, molto attaccato alla famiglia, il contrario di Bob Hawke, però ciononostante c'era sempre stata questa grossa amicizia.
Gli opposti si attraggono, si dice a volte.
Sì, gli opposti si attraggono, ecco.
Laura, dicevi appunto adesso, e citavi anche prima padre Modotti, l'influenza che ha avuto positiva anche sulla possibilità di studiare di Sir James Gobbo, e poi appunto la grande religiosità. Era molto cattolico, era molto. Qualcosa di cui parlava anche.
Sì, lui era molto cattolico, ma a parte andare in chiesa, eccetera, era molto amico anche della signora Santo Spirito, che faceva la raccolta fondi per gli italiani alla chiesa San Giorgio, sempre iniziata prima sotto Modotti, poi portata avanti per anni. Non c'era prete cattolico che lui non conoscesse, capito? Infatti io lo prendevo sempre in giro, perché dicevo: ma insomma, Sir James, con questi preti, questi santi, dico, lui, tanto è vero che poi alla fine era anche uno dei cavalieri di Malta. Sir James, fino a pochi anni fa, con i cavalieri di Malta avevano fatto fabbricare in Cina un sacco di giacconi per l'inverno, per i poveretti, che lui stesso con un gruppo di volontari andavano la sera di notte a distribuire per strada alla gente senza tetto. E con grande orgoglio lui mi faceva vedere che questi giacconi avevano dentro anche una tasca grande all'interno, ma non per il fazzoletto o qualcosa, no, per la bottiglia. Siccome erano tutti ubriaconi, avevano pensato di fare questo giaccone con questa grande tasca dentro, dove ci vedeva la bottiglia dei liquori che bevevano. Tanto per dirti che uomo era. E lui stesso, pur essendo Sir, andava in giro col gruppo dei cavalieri di Malta a distribuire, a regalare questi giacconi nella notte nelle vie di Melbourne, sotto i ponti, eccetera. Tanto è incredibile, e di questo non è che se ne parlasse molto in giro, ma io sapevo, anche perché al Coas c'erano queste casse che andavano fino quasi al tetto di Giacconi, che man mano diminuirono e finirono così. Ma Sir James, fino, ripeto, qualche anno fa, 5-6 anni fa, andava in giro a distribuire queste cose.
Laura, tu hai diretto la Società Storica Italiana, che è stata un'iniziativa fortemente voluta da Sir James.
Sì,
ci ricordi com'è nata e quanto poi ha collaborato proprio con voi per mettere in piedi questo tesoro proprio per la comunità italiana?
Sir James è stato veramente l'ideatore, il pilastro. Lui è stato aiutato in questa sua visione da un gruppo di giovani di seconda generazione, dove c'era dentro Adam Santilli, Maria Tence, Cassino, eccetera. Un gruppo di giovani che gli hanno dato una mano a ideare questo sogno. Cioè, cosa è successo? Non è nata improvvisamente così dalla mattina alla sera, raccogliamo fotografie, interviste, eccetera. No, Sir James aveva realizzato che negli archivi australiani, quelli ufficiali, State Library, National Library, Archivio National Archives, eccetera, il materiale che riguardava la storia degli italiani era molto limitato, e soprattutto il poco che c'era era quasi introvabile se non eri proprio un ricercatore professionale. Quindi lui ha commissionato uno studio che era stato fatto da Livia Iacovino e da Sarina Cassino per capire, era una specie di tesi o così, per capire cosa c'era negli archivi australiani. Quando questo studio è stato compiuto e si è reso conto che non c'era proprio niente, ecco che allora lui è andato alla Società Storica, 1980, e all'Ennio General Meeting, la Società Storica, ha annunciato che si fondava la Società Storica Italiana per la raccolta di documenti e fotografie sulla storia dell'emigrazione italiana. Iniziata poi con un accordo con la Biblioteca Statale del Victoria, una cosa inaudita a quei tempi, che un'organizzazione di origine etnica facesse un accordo con un mostro grosso come la State Library of Victoria. Eppure Sir James iniziò questo rapporto con la State Library e si cominciò a raccogliere materiale per la famosa mostra Victorious Italians, il 150° anniversario della fondazione del Victoria, che è culminata con questa mostra Australia's Italians, Victorious Italians alla State Library, con una bellissima mostra che poi ha viaggiato, è andata a Mildura, è andata a Bonsaghi, è andata in giro per il Victoria.
Laura Mecca, lo ricordiamo, ex direttrice della Società Storica Italiana di Melbourne e anche, possiamo dirlo, amica personale di Sir James Gobbo. Quando l'avevi incontrato per la prima volta?
Quando io ho iniziato con la Società Storica nel 1986, quando ero rientrata da Roma, dove avevo lasciato l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero. E da allora abbiamo iniziato questo rapporto bellissimo insieme. Lui veniva spesso una volta alla settimana, malgrado tutti i suoi impegni, una volta alla settimana a controllare come andava, come faceva. Quindi era eccezionale, poi si fermava a chiacchierare, raccontare aneddoti, eccetera. Ed è continuata fino alla sua morte. Io l'ho anche molto aiutato a tradurre lettere, lui aveva questo grosso rapporto con la Regione Veneto. Insomma, gli davo una mano anche nella sua corrispondenza privata, quando poteva, quando aveva tempo, e di questo lui era molto grato. Poi discutevamo progetti, era sempre una parola di incoraggiamento, una parola di pregio, cioè ti lodava, no. Era veramente eccezionale. Io ho raccolto anche alla Società Storica i suoi discorsi, che mi dava una copia dei suoi discorsi, dei suoi interventi che faceva a importanti eventi non strettamente politici qui a Melbourne, ma fondazioni, eccetera, su diversi topic, 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 discusso su diversi argomenti e mi dava, e io ho raccolto tutti questi suoi discorsi che sono interessantissimi sul multiculturalismo, su aspetti della società che avevano bisogno dell'attenzione, sia sugli anziani eccetera. Quindi c'è alla società storica questa bellissima raccolta, però lui, la sua storia ufficiale, i suoi documenti più importanti ufficiali sono tutti depositati alla National Library of Australia a Canberra.
Prima di concludere, Laura, un tuo ricordo personale, magari appunto un aneddoto che particolarmente ti è rimasto nel cuore di questo tuo lungo rapporto di amicizia con Sir James?
Ma era soprattutto il fatto che adorava Carlton, Sir James. Carlton era il suo paese, me lo diceva sempre: quando vengo a Carlton è come andare a Cittadella, diceva, la sua città natale, perché Carlton era veramente il paese, aveva tutti gli ingredienti del suo paese: la via, la chiesa di San Giorgio, i ristorantini, il caffè, la gente che per strada lo salutava, eccetera. Quindi a Carlton Sir James si sentiva a casa un po' in Italia, era un attimo di respiro per l'Italia. Io l'ho visto addirittura venire a Carlton, venire a trovarmi con i jeans e le scarpe da tennis, che non credo che molte persone hanno visto Sir James e con le scarpe da tennis il weekend che passava di là, che magari stavamo lavorando eccetera. Quindi ho questo ricordo di lui simpaticissimo, sempre dolce, con delle parole carine. Era veramente una persona indimenticabile, e mi spiace che abbiamo perso Sir James, perché non ce n'è di altri, nemmeno all'orizzonte, mi pare.
Grazie Laura Meca per questo bellissimo ricordo che spero potremo trasmettere insieme a tante altre voci che stiamo raccogliendo in questo periodo, proprio
ottimo,
per ricordare Sir James Gobbo, e sperando che in futuro magari ci siano anche altre iniziative per ricordarne la vita.
Certo, spero anch'io. Vabbè, grazie Magica, grazie per il tuo lavoro.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.